File 21, pagina 223. Iole e Stefano volevano uccidere tutti. Iole Romualdi e Stefano Stefani si sono sposati nel 1958. Il 13 aprile 1944 avevano rispettivamente 11 e 15 anni. Erano a Castagno d'Andrea, San Gaudenzio. Abitavano a un chilometro di distanza l'una dall'altro. 7 morti. Stefano. È sembrato che la guerra stesse entrando a casa nostra. I rumori che ci svegliano sono così tanti e forti da prendere una paura che non si cancella più. Colpi di mitraglia, autoblindo, scarponi che risuonano dappertutto. È l'una di notte del 13 aprile 1944 e il mio paese, Castagno d'Andrea, è come assediato dai tedeschi. Da noi bussano subito, quando l'assedio è cominciato da poco, perché abitiamo ai ciliegi, proprio all'inizio del paese. Bussano come possono bussare soldati di un esercito occupante, quasi sfondano la porta. Mio padre è ancora mezzo svestito, scalza. Lo fanno uscire così e lo portano via subito. Oltre a lui a casa c'è la mamma, il nonno e noi quattro figli. Il più grande ha 17 anni, la più piccola 10. Anche noi dobbiamo seguirli. Lasciano a casa solo il nonno. In fila indiana passiamo sul ponticello che porta alla strada. È buio. Ci sono solo due soldati. Potremmo tentare di fuggire. Poco più avanti c'è un piccolo sentiero che porta lontano, al riparo degli alberi. Quando siamo all'altezza giusta, ci fermiamo appena in tempo, con un colpo d'occhio tra noi. C'è un soldato di guardia proprio all'imbocco di quel sentiero. È la prova che i tedeschi sono ben organizzati. Hanno spie locali italiane, fasciste, che hanno svelato tutti i piccoli segreti del nostro paese. Possiamo solo rassegnarci. Prima ci chiudono nella casa della forestale, poi di fronte in una casa con due appartamenti, da una parte i maschi, dall'altra le donne e i bambini. Stiamo stretti come acciughe, in due stanze con il bagno e la cucina. Siamo più di 20. E c'è tanta paura. In paese hanno già ucciso. Le notizie arrivano anche lì dentro, nella nostra prigione. Dei baldoni ne hanno ammazzati 4. Sapremo poi nel dettaglio che hanno cercato di scappare per il bosco, ma li hanno mitragliati. Padre, madre e 2 figli. Una nipote che viveva con loro, Tosca Baldoni, si salva fingendosi morta sotto i cadaveri. Sulla spiaggia hanno ucciso la sora Elisa Conficoni, la donna che gestiva la trattoria del paese. Aveva sentito battere alla porta e si era affacciata alla finestra per dire che stava scendendo, che doveva vestirsi. Le hanno sparato subito. Iole. Spari, motori, urla. Sentiamo tutto da lassù, dalla Castellina, dove vivevamo a casa dei Balli, 2 fratelli contadini. La mia mamma si agita, si preoccupa, in paese ha fratelli, sorelle, parenti. Non riesce a stare senza far niente. Insieme alla Luisa Balli, moglie di Gino, uno dei 2 fratelli, viene giù a basso svelto. Sono un paio di chilometri fino a qui, dove abitiamo adesso, ai ciliesi, dove vivevano Stefano e i suoi. Questa casa è già distrutta. L'hanno fatta saltare con le bombe. La mamma e la Luisa pensano che dentro siano tutti morti. Poco più avanti, dopo il ponticello, vengono fermate dai soldati tedeschi. Via via, se no fucilare, dicono in italiano. Tornano su con il fiato grosso. Dicono che il paese è distrutto, che stanno ammazzando tutti. Gino, marito della Luisa, vuole capire. Ormai è giorno e Gino parte lasciando a casa la moglie e i loro 5 figli. non scende giù in paese, ma si sposta lungo il fianco della montagna per vedere cosa succede e non torna. Stefano, nelle due stanze dove ci hanno rinchiuso hanno tutti paura. Dico hanno perché io a ripensarci, e ci ho ripensato tante volte, non sono impaurito e non so davvero perché. Forse quando si è ragazzi si pensa di meno, si è più ottimisti, perché da lì dentro c'è davvero una probabilità molto alta di non uscire vivi. Che stiano uccidendo lo sappiamo, che stiano facendo saltare con le bombe le nostre case lo intuiamo dalle esplosioni che si succedono intorno a noi. Che vogliano ucciderci ce lo dicono uno dopo l'altro i soldati che si alternano davanti alla finestra ogni due ore. Io sono sempre lì a guardar fuori e parlo con ciascuno di loro, cerco di farmi capire, di sapere cosa ci aspetta, e loro ripetono sempre la stessa cosa, troppo precisa e ripetitiva per essere solo una minaccia inventata dal singolo soldato. Noi qui minare salta tutto, tutti caput. Ci sentiamo appesi a un filo, questo sì. Non ci sono molti discorsi. Con noi ragazzi poi, gli adulti, non parlano per niente. Iole. Adesso sappiamo che il paese è circondato e che noi siamo come circondati all'incontrario. Non possiamo andare in paese. Dobbiamo stare chiuse in casa. Ma c'è la terra, ci sono gli animali. Le pecore devono mangiare e dobbiamo portarle al pascolo. Ci muoviamo il secondo giorno, la mattina presto, vado anch'io. Dall'alto castagno sembra un paese morto, alcune case non ci sono più, c'è silenzio, si vedono le auto blindo e le macchine dei tedeschi. Noi spingiamo le pecore dove possono trovare erba fresca, ma ci sparano. Non mirano per ucciderci, ma sparano nella nostra direzione. Che paura, comunque, sentirsi presi di mira. Ci fermiamo, torniamo indietro. Di Gino Balli nessuna notizia, come fosse sparito sulla montagna. Stefano. Da mangiare ci danno una brodaglia fatta con la carne di una scrofa appena ammazzata. Stiamo tutti male. L'unico bagno s'intasa, viviamo nella sporcizia. Le sentinelle continuano a dirci che ci uccideranno, ma dopo tre giorni ci liberano all'improvviso, prima noi più giovani, poi gli altri. Appena fuori ritrovo la mamma e le sorelle, anche loro tenute prigioniere, anche loro per tre giorni, con il terrore della morte che sta per arrivare. Non so cosa sia successo, non si è mai saputo nemmeno con gli anni, per quello che ne so, cosa abbia fatto cambiare idea ai tedeschi, forse un controordine, o forse la convinzione che Castagno non era un covo di partigiani come avevano pensato. Sì, di qui partigiani ne sono passati, e penso che a casa nostra sia stata una delle prime che i tedeschi hanno preso di mira proprio per questo, per una spiata. A 100 metri da noi, dai ciliesi, c'era la vecchia pompa che aspirava metano. C'era sempre una guardia a controllarla, un fascista. Un giorno ci fu una piccola battaglia tra partigiani e tedeschi qui in paese, 3-3, senza morti né feriti. I tre ragazzi italiani scappano per il fosso e bussano alla nostra porta, entrano, chiedono se c'è un passaggio che porti dietro, verso la montagna, glielo indichiamo, spariscono senza chiedere nemmeno un bicchiere d'acqua. Ecco, sicuramente il fascista di guardia al metano li ha visti entrare e ha fatto la spia. Per questo ne sono convinto. La nostra casa è stata tra le prime a essere fatta saltare. I tedeschi, dopo averci liberati, lasciano il paese con gli stessi rumori e la stessa confusione di quando sono arrivati. Mancano solo le raffiche di mitra. Io sono sul bordo della strada, vedo sfilare davanti a me i soldati che dovevano ucciderci, le macchine, le auto blindo. Una di queste si ferma proprio davanti a me. Il soldato che sta sulla torretta mi fa un cenno, mi vuole su. Io obbedisco e mi ritrovo accanto a lui sull'autoblindo che si rimette in moto. Mi stanno portando via. Non capisco perché, ma mi stanno portando via. Per fortuna qualcuno mi vede, probabilmente un comandante, un ufficiale. Dopo 2-3 chilometri, una motocicletta ferma l'autoblindo. I soldati si scambiano battute veloci, che non capisco. Mi fanno scendere, salgo sulla motocicletta, mi riportano indietro. C'è la mamma ad aspettarmi. Ha avuto davvero paura di perdermi. La nostra casa è distrutta. Trovo un paio di scarpe sulla strada, lanciate dall'esplosione a quasi 100 metri dalla casa. Cerchiamo un posto dove dormire. Cerchiamo di capire meglio chi è morto e come. E sappiamo dei partigiani uccisi in montagna. Con i tedeschi lassù c'erano anche alcuni ragazzi del paese, costretti a seguire i nazisti per portare le munizioni, e hanno raccontato. I partigiani, 7 in tutto, si sono arresi appena i tedeschi li hanno visti e puntato contro di loro mitra e fucili. Non hanno sparato un colpo, non hanno posto la minima resistenza. I tedeschi li hanno messi in fila, perquisiti, gli hanno portato via l'orologio e quel po' di soldi che avevano. Poi una serie di raffiche, sono caduti tutti e 7 e i tedeschi hanno ripreso la marcia. Prima di allontanarsi però, uno di loro vede un ragazzo muoversi, gli va vicino, gli spara un'altra fucilata. Ma quel ragazzo ha 7 vite. L'ultimo colpo lo prende di striscio, si finge morto, riesce a salvarsi. Sono così 6 i ragazzi trucidati dopo essersi arresi. Iole. Gino Balli lo ritrovano quando i tedeschi se ne sono andati, la mia mamma e sua moglie Luisa, e accanto al viottolo ucciso da una fucilata. Gli alberi sono senza foglie, i tedeschi lo hanno visto da giù e gli hanno sparato. I partigiani uccisi li vanno a prendere dopo qualche giorno con i muli, quelli che si usano per portare la legna a valle. Salgono in montagna quelli del comune, scortati dai soldati fascisti. Noi siamo lì, io con le figlie di Gino, a veder passare il piccolo convoglio dal prato che è sopra il sentiero. C'è anche il cane con noi, non ricordo se abbaia o no. Ricordo però uno dei fascisti che alza il fucile e lo prende di mira. Un colpo, il nostro cane è morto. Quelli ridono. Noi prima ci buttiamo per terra, poi scappiamo a casa. Stefano. Al cimitero non ci sono le bare per i 6 ragazzi uccisi in montagna. Hanno preparato una buca profonda, li avvolgono in una coperta e li calano giù, uno sull'altro. Stefano Stefani, nato a San Gaudenzio il 22 giugno 1929, e Iole Romualdi, nata a Grosseto il 7 ottobre 1933, hanno avuto 2 figlie e vivono nella casa in località Ciliesi, quella distrutta nell'aprile del 1944 dalle bombe naziste. Raccontano insieme, le storie si sovrappongono, i ricordi si integrano. Iole da piccola è stata nel Grossetano con i suoi genitori pastori, è tornata a San Gaudenzio nel 1941 in una casa più a monte dei Ciliesi, in località Castellina. Stefano è sempre stato ai Ciliesi, a eccezione di quando, senza più una casa, ha vissuto in case del comune, in caverne. Nei giorni della strage si conoscevano solo di vista. Poi lui ha cominciato a notare quella ragazzina. Si sono fidanzati e nel 1958 sposati. Tutti e 2, quando parlano del 13 aprile, non riescono a nascondere la commozione. Quel giorno reparti del battaglione esplorante della divisione corazzata Hermann Göring occuparono Castagno d'Andrea rastrellando, uccidendo 7 civili inermi, distruggendo le case. Le indagini per questo eccidio sono confluite insieme alle altre sulle stragi della primavera 1944 nell'Appennino tosco-emiliano. Nel complesso processo che ha portato alla sentenza emessa dal Tribunale Militare di Verona per le stragi avvenute tra il 13 e il 18 aprile 1944 in diverse zone del Monte Falterona, compreso Castagno d'Andrea, il 6 luglio 2011 sono stati condannati all'ergastolo 6 ex militari della Göring. La sentenza d'appello del 26 ottobre 2012 ha confermato la condanna per l'allora sottotenente Hans-Georg Karl Winkler e per i sergenti Alfred Luhmann e Wilhelm Karl Stark. Castagno d'Andrea, Firenze, 7 dicembre 2012, pagina 230.